Vi ringrazio per questa partecipazione così ampia e ringrazio gli organizzatori, ringrazio Don Alessandro, Don Francesco, Don Giovanni, Don Gianluca. Non so se sei tra gli organizzatori. Don Adriano, naturalmente, adesso girandomi vedrò altri volti noti. Io sono contento di poter riflettere con voi su questo aspetto così delicato e decisivo della nostra convivenza civile. Vorrei partire da uno spunto, non farò citazioni se non qualche passaggio a memoria, ma vorrei partire da uno spunto che viene addirittura dal 1971, Papa Paolo VI, Octogesima Adveniens, cioè la sua enciclica nell'80° anniversario della Rerum Novarum. Parliamo quindi di quasi 50 anni fa. Parto di qui perché a volte in questi giorni, in questi mesi, si sente dire che la Chiesa si sta adeguando alla moda dell'ecologia che corre dietro a Greta Thunberg. Bene, Paolo VI non correva dietro a Greta Thunberg, perché già nel 1971, tra i primi che nel mondo rifletterono su questo tema, disse che un aspetto decisivo del futuro dell'umanità legato alla questione sociale è la questione ambientale. E c'è un passo significativo di questa enciclica proprio sul tema del rispetto per il creato. Ma notate che la sistemava questo tema dentro la questione sociale, che è la stessa cosa che fa poi Papa Francesco, raccogliendo una buona parte del magistero di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Noi notiamo nel magistero degli ultimi 50 anni questo crescendo. Paolo VI ha cominciato a parlare del tema ecologico dentro la questione sociale. Giovanni Paolo II l'ha sviluppato in parecchi interventi. Benedetto XVI ha coniato l'espressione ecologia umana per indicare quel complesso di atteggiamenti che contrastano il rapporto basato sullo sfruttamento dell'altro e del mondo, e Papa Francesco ha coniato l'espressione ecologia integrale, cioè rispetto per tutte le creature, per i propri simili, per le altre creature e per il creato. Dunque la Chiesa è da mezzo secolo che segnala e orienta su questo argomento, non è da oggi, neanche dall'anno scorso e nemmeno dalla Laudato Si. Questo lo dico perché, innanzitutto perché tante volte si dice la Chiesa arriva dopo, non è sempre vero, delle volte arriva prima, ma al di là di questo motivo apologetico, lo dico perché il Magistero della Chiesa e la riflessione dei cristiani sul rapporto con il creato non è improvvisata, è una riflessione che viene da lontano. Del resto si cominciò a livello mondiale a parlare di questi temi proprio in quel decennio, negli anni 70, anche se bisognerà attendere il 92, la conferenza di Rio de Janeiro, per avere una prima presa di posizione mondiale con impegni precisi, calendarizzati, poi osservati in minima parte, ma intanto calendarizzati. Ci si cominciò a dare delle tappe da Rio de Janeiro. Si cominciò a capire che era necessario passare ad una concezione diversa del rapporto con il creato. Io lo esprimerei con tre parole, che se volete sono anche giochi di parole, ma che ci possono aiutare a disegnare un tragitto. Per un certo tempo, poi sarò più preciso, il creato è stato inteso come una cava comune, una cava di materiali. Poi soprattutto durante la prima e la seconda rivoluzione industriale, è stato preso come una cassa comune. Oggi è necessario intenderlo come casa comune. Queste sono tre parole che possono disegnare un percorso: cava, cassa, casa. Cava comune che cosa significa? Che fino a qualche decennio fa, ma soprattutto a partire dal 600 fino a tutto il 700, metà dell'800, non ci si poneva minimamente il problema dello sfruttamento del creato, o se volete dell'ambiente, e dei rifiuti che venivano immessi nell'ambiente. Prima di tutto non c'era la coscienza che le risorse sono esauribili. Si viveva, e questa era l'esperienza comune, nell'idea di una inesauribilità delle risorse. Le risorse come il legno prima, poi il carbone, venivano considerate, poi quando verrà scoperto anche il petrolio, venivano considerate come risorse a disposizione continua dell'uomo. Solamente con la rivoluzione industriale si comincia a pensare che le risorse possono esaurirsi. Ma soprattutto non c'era una consapevolezza dell'inquinamento, perché l'impronta ecologica, cosiddetta, che è un'unità di misura che fa riferimento addirittura a dei metri quadri di terreno, ma noi la possiamo dire così: l'impronta ecologica è la traccia che lascia un essere umano sulla Terra e che è il risultato di due coefficienti: lo sfruttamento delle risorse e l'inquinamento che si immette nell'atmosfera. Bene, l'impronta ecologica è un concetto moderno degli ultimi decenni, anche perché, essendo l'umanità molto più ridotta come numero e non avendo una comunicazione tale, una rete comunicativa tale da poter mantenere dei dati informativi, da trasmetterli in maniera documentata nelle varie generazioni, diciamo che lo sfruttamento e l'inquinamento erano anche relativi. L'idea di una cava comune a disposizione per sempre è un'idea che ha in realtà una base di pensiero filosofico. Di solito la colpa si fa risalire a Cartesio, questo filosofo che con tutte le colpe che gli si addossano sarà ancora in purgatorio nel 600, forse qualcuna l'avrà già scontata. Cartesio è il teorico della distinzione netta tra spirito e materia. Il soggetto è lo spirito, la res cogitans, colui che pensa, cioè l'uomo, e la materia, il resto del mondo, potremmo dire la res extensa, è una materia inerte. L'unico soggetto è l'uomo. La natura è oggetto dell'azione dell'uomo. Questo autorizzava uno sfruttamento senza particolare criterio, perché tutto il resto è a servizio dell'uomo. Cartesio non aveva un'idea, e non glielo possiamo neanche imputare troppo, perché ha già fatto molto dicendo il famoso cogito ergo sum, che adesso un mio amico che lavora nell'edilizia traduce con rogito ergo sum, perché si occupa di queste cose. Ma penso dunque sono, siccome gli animali, le piante, i minerali non pensano, sono solo io sono soggetto, tutto il resto è oggetto. Essere e avere si dividono proprio relativamente per quanto concerne l'uomo e le sue azioni e il creato che è a disposizione dell'uomo. Questa visione filosofica ha in parte espresso e in parte tradotto una visione, potremmo dire, teologica, che viene chiamata antropocentrismo, visto che questa parolaccia è già venuta fuori nei vostri incontri, è antropocentrismo, cioè una visione per la quale l'uomo è l'unico fine e tutto il resto del creato è strumento per l'uomo per poter raggiungere il proprio benessere, la propria realizzazione. Questo antropocentrismo marcato, oggi viene chiamato anche assoluto, ha prodotto dei danni. E i danni sono proprio quelli di avere considerato il resto del creato come una cava inesauribile a disposizione, come materia inerte che si poteva sfruttare a piacimento. L'uomo dominatore del creato senza particolari criteri. Con le due ondate della rivoluzione industriale, che è partita dall'Inghilterra, poi si è estesa a tutto il nord Europa, sempre rimanendo dentro a quest'idea della possibilità di sfruttare il creato senza criterio, la materia è diventata anche una cassa, cioè il motivo fondamentale dello sfruttamento in alcuni casi è diventato il profitto e addirittura esseri umani sono stati piegati a vantaggio del profitto di alcuni. Si guardava alla realtà come ad una possibilità di aumento sempre progressivo del benessere. Nell'Ottocento c'è un grande ottimismo nel futuro dell'umanità, quelle che Leopardi chiamava le magnifiche sorti progressive nella ginestra, cioè c'è quasi l'idea che lo sviluppo sarà sempre positivo, andrà sempre avanti, è il mito del progresso, potremmo dire, un mito che in parte si traduce in realtà, ci sono tante scoperte, tante invenzioni nel XIX secolo, in parte si traduce in illusione, perché il progresso è solo di alcuni, mentre altri, e in questi altri mettiamo anche il creato, la materia, vengono sfruttati a vantaggio del progresso di alcuni. Noi sappiamo che questo mito del progresso, lo sviluppo sempre crescente, questo mito ha avuto in realtà nel Novecento un grande ridimensionamento. Questa idea del progresso come una realtà inevitabile che procede sempre in avanti è stata ridimensionata da due grandi simboli del Novecento, della metà del Novecento, che sono due città, Auschwitz e Hiroshima. Auschwitz, con tutto ciò che significa la distruzione dei propri simili, ha ridimensionato l'idea che il progresso etico fosse inarrestabile, e anche se nel linguaggio ogni tanto ritorna ancora i popoli rozzi e primitivi, questo era d'uso soprattutto nell'Ottocento, considerare tutti i popoli pre-industriali rozzi e primitivi come valori, quindi popoli selvaggi. Nel Settecento c'era stato il mito del buon selvaggio, ma nell'Ottocento c'era il mito appunto del progresso futuro, quindi i popoli antichi erano considerati di per se stesso selvaggi, incapaci dei valori della convivenza umana. Auschwitz ha dimostrato che lo sfruttamento dell'altro, il disprezzo e l'annientamento dell'altro è in realtà scritto nell'animo umano e a determinate condizioni può ritornare in auge nella storia. L'altro simbolo è Hiroshima, la bomba atomica, anche questo simbolo di che cosa? Del fatto che l'uso della tecnologia non è sempre per l'uomo, a volte si ritorce contro l'uomo, quindi anche il mito del progresso tecnologico come una freccia che sale sempre ha preso una botta notevole a metà del XX secolo. si è diventati tutti più umili circa il progresso, circa la, quasi direi un procedimento a senso unico in continua salita. Nella seconda metà del Novecento e fino ad oggi si è guadagnata la consapevolezza che non è sempre vero che l'uomo evolve in meglio, sia dal punto di vista etico che dal punto di vista tecnico. Ci possono essere dei ritorni da capo. La storia può essere anche un gioco dell'oca. Ci sono dei momenti nei quali si deve tornare e si torna di nuovo al punto di partenza. Questo dato, insieme a ciò che mancava nel Seicento, cioè una rete informativa in tempo reale, che è quella che abbiamo oggi, una diffusione anche numerica della umanità, oggi siamo più di 7 miliardi, all'inizio del XX secolo eravamo, pare dalle statistiche, circa 800 milioni, un miliardo, qualcuno dice un miliardo e due, non lo sa nessuno quanti eravamo, ma insomma certamente eravamo molti di meno. Ma oggi c'è anche la consapevolezza che effettivamente la cosiddetta pressione sul pianeta è molto forte, ma soprattutto c'è la consapevolezza che l'ambiente non è una cava di materiali inerti e non è neanche una cassa continua sempre a disposizione per il progresso umano. C'è la consapevolezza che l'ambiente contiene delle risorse esauribili e contiene dei materiali che, utilizzati in un certo modo dall'uomo, senza criterio, lasciano una traccia distruttiva, sono dei rifiuti non riciclabili. Sono sempre questi due gli elementi, ciò che io prendo dalla natura e ciò che io immetto di nuovo nella natura. Come cristiani, ma direi anche proprio come uomini che pensano, non possiamo adottare lo schema che a volte vedo è diffuso in un certo ecologismo estremo dell'uomo uguale danno al pianeta, perché è evidente che ciascuno di noi danneggia un po' il pianeta, ma lo può anche migliorare e lo può migliorare in misura maggiore di quanto lo danneggia. In ogni caso sarebbe come dire, non so se avete presente quei salotti, a casa mia ne avevamo uno, la mia casa d'origine, casa contadina, ora c'era il salotto buono, che era sempre un tavolo con qualche credenza, qualche sedia, sempre sotto il cielo, ma non si usava mai, perché si doveva conservare. È chiaro che lì non c'entrava mai nessuno, se c'entravo io di nascosto mi sgridavano perché rovinavo, però non si capisce cosa serve, no? Allora è evidente che abitare un ambiente vuol dire anche consumarlo, e quindi abitare la terra vuol dire anche consumarla, però la terra esiste per questo, per essere abitata. Allora il punto è proprio questo: guadagnare la consapevolezza che è una casa. Ecco perché Papa Francesco ha intitolato l'enciclica Laudato Si la casa comune, casa comune, sottotitolo, no? Perché non è né cava semplicemente né cassa semplicemente, ma è soprattutto casa. Casa vuol dire che, e l'avete visto negli altri incontri, che c'è una interazione. La casa non è qualcosa la cui sorte sia, diciamo, non conti, sia indifferente per me. Non è questo. Se io abito una casa e non la pulisco mai, getto i rifiuti per terra, chiudo le finestre e tengo dentro solo l'anidride carbonica e non do mai ossigeno, lascio ammuffire le pareti, non posso dire, beh, questa è la materia inerte, questa è la mia casa, io sto bene, no, mi ammalo. Perché c'è un'interazione tra me e la casa. Il luogo in cui io abito ha un influsso sulla mia salute e viceversa, io ho un influsso sulla mia casa. Il grande passaggio oggi è questo: guadagnare l'idea che il creato è la casa comune. Io dico invariabilmente creato, ambiente, natura, so che queste parole hanno dei significati diversi, però dal punto di vista cristiano li possiamo anche assimilare. 4-5 giorni fa mi è arrivata una mail di un mio confratello della mia diocesi d'origine, di Forlì, che conteneva delle critiche a Papa Francesco, adesso va un po' di moda, non è che non critica Papa, ma molto pesanti, dicendo che in riferimento al sinodo sull'Amazzonia, dell'Amazzonia, che ha parlato di questo tema, che il Papa ha usato la parola ambiente. La parola ambiente è una parola atea, bisogna usare sempre creato. Allora, di solito io non rispondo a queste mail, ma era una critica anche a me, ma molto più, perché anche io nel testo ho usato la parola ambiente, ci vedi voi che usate la parola ambiente. Allora sono andato, adesso è facile, su internet ho trovato un discorso di Giovanni Paolo II del 1997 che per 22 volte parla dell'ambiente, e un discorso di Benedetto XVI che ne parla per 15 volte come sinonimo di creato. Gliel'ho mandato, non mi ha più risposto, ma noi lo usiamo. È evidente che ambiente non suppone necessariamente che sia il creato, va bene per tutti, ma possiamo dire che è l'ambiente creato e basta. Questo perché, per non cadere nel nominalismo. E anche natura, è evidente che la posso usare nel senso degli antichi greci, nel senso di Spinoza, o anche nel senso cristiano, come la creazione di Dio. Beh, dicevo, allora, questo passaggio importante oggi, che non è solamente nella coscienza dei cristiani o dei credenti, ma si è allargato alla coscienza di tutti, è che il rispetto per l'ambiente o per il creato non è semplicemente una questione tecnica, è primariamente una questione etica. Fa appello cioè alla responsabilità, non solo agli strumenti che si possono o non si possono utilizzare. E la responsabilità vuol dire che è importante che l'uomo torni a, dico torni perché penso che Don Federico me ne abbia parlato, perché nella Bibbia è chiaro che è così, torni a vedersi come una parte del creato, certo la parte che Dio ha voluto a sua immagine come somiglianza, dice così la Genesi, la parte che è stata salvata da Cristo, ma non l'unica parte che ha una dignità, quasi che il resto fosse semplicemente strumento a sua disposizione, perché questo è precisamente l'atteggiamento che ha portato a tanti problemi oggi di inquinamento, di riscaldamento del pianeta, di desertificazione e così via, cose di cui avete già parlato. Qualcuno fa appello alle ere geologiche, ma le ere geologiche sono nell'ordine delle centinaia di migliaia di anni. Qui nel giro di pochi decenni noi abbiamo depauperato il pianeta, ormai direi che è a vista la cosa, non c'è neanche bisogno di avere delle statistiche particolari, si vede che stiamo trattando male la natura. Speriamo che questo appello alla responsabilità, che sta diventando coscienza comune, si allarghi. Una responsabilità orizzontale e verticale, cioè nei confronti di tutti gli uomini oggi, ecco perché già Paolo VI diceva che la questione ecologica è una parte della questione sociale, e una responsabilità verticale nei confronti delle generazioni future. Responsabilità orizzontale perché a soffrire di più sono coloro che non si possono difendere, e coloro che si vedono diminuire continuamente le riserve di acqua potabile, le riserve di alberi e foreste, coloro che vedono surriscaldarsi i loro territori senza potersi difendere con l'aria condizionata. Questa progressiva crisi ecologica è anche alla base di tante guerre per l'acqua, per esempio, o per il cibo, di migrazioni forzate, conseguenza di guerre ma anche di desertificazione e di continue incomprensioni e diciamo mancate integrazioni tra le diverse popolazioni. Quindi c'è un legame molto stretto che Papa Francesco mette in evidenza in modo drammatico. Mi sembra che la Laudato Si, al di là del richiamo a San Francesco, gli uccellini, il creato, sia un'enciclica drammatica, lancia un vero allarme, prima di tutto in senso orizzontale. Pensate che l'impronta ecologica, ancora oggi, di un cittadino nordamericano è circa 120 volte più importante di quella di un cittadino centrafricano. Cioè, detto in termini quantitativi, un nordamericano inquina come 120 centrafricani. Questo ci fa capire anche che la questione demografica deve essere affrontata in modo un po' diverso rispetto a come si fa di solito. Di solito la si affronta con la teoria della media, del pollo, no? Cioè, siccome siamo 7 miliardi, se fossimo solo 5, le cose andrebbero meglio. Dipende dove. Perché naturalmente è più esposto al rischio di sfruttamento del pianeta chi ha più strumenti, più mezzi, più ricchezze, quindi anche più tecnologia. Naturalmente chi ha tutte queste possibilità può fare anche più bene al pianeta, cioè può agire in modo virtuoso. Oggi si parla molto, per esempio, di economia circolare, che vuol dire rispetto all'economia lineare, penso che ne abbiate parlato, adesso non ho sentito le altre, è la possibilità di riutilizzare delle risorse senza che tutto diventi rifiuto che va ad inquinare, ma responsabilità anche nei confronti delle generazioni future. Ce lo stanno ricordando i ragazzi, certo con il rischio delle mode, ma intanto facendo da pungolo. Io personalmente la vedo positivamente, questa coscienza che si è creata tra i ragazzi e tra i giovani. Dobbiamo sempre tenere presente quella frase erroneamente attribuita a De Gasperi, che invece è di un filosofo e teologo della fine dell'Ottocento. I politici guardano alle prossime elezioni, gli statisti guardano alle prossime generazioni. Questa espressione non vale solo per i politici e gli statisti, vale per tutti. Ossia, se vogliamo assicurare un pianeta vivibile, bello, il famoso giardino della Genesi, occorre che guardiamo alle prossime generazioni, che non accada quello che è accaduto ad esempio in campo economico e previdenziale con il sistema pensionistico, che negli anni 60 e 70 è stato impostato quasi che dovesse tornare il Messia prima del 2000, quindi sfruttiamo tutte le risorse che abbiamo e poi i nostri figli e nipoti ci penseranno loro. Adesso ci rendiamo conto che forse bisognava pensare un po' meglio anche per le prossime generazioni. A volte in campo ecologico succede quello che succede in campo economico, cioè se una generazione pensa troppo ed esclusivamente a se stessa, non prepara il futuro. Vorrei chiudere questa comunicazione, poi ci sono credo delle domande, con un aggancio alla scrittura un po' più evidente rispetto a quello che ho fatto, perché mi ha un po' inibito il fatto che abbiate già dedicato un incontro a questo. Però vorrei dire che non c'è solo l'Antico Testamento che colloca l'uomo in una serie di relazioni con il creato, e a partire dalla relazione con Dio, con gli altri, con se stessi, col mondo. Il Papa le ricorda queste quattro relazioni proprio dentro un'ecologia integrale, ma anche il Nuovo Testamento, non solo perché Gesù stesso è l'esempio di come ci si relaziona alle creature. Pensate che nei Vangeli sono citati almeno un'ottantina di animali, e come ci si relaziona con gli altri, con i discepoli, ma Gesù utilizzava anche nella sua predicazione gli elementi naturali, nelle parabole passa in rassegna anche oltre che gli animali, i vegetali. Ma al di là di questo, noi abbiamo quella bellissima riflessione di San Paolo nel capitolo 8 della lettera ai Romani, dove riprendendo l'ispirazione della Genesi dice che la creazione stessa attende con impazienza la liberazione dei figli di Dio. Cioè, noi siamo dentro questa creazione, la creazione è quasi come una cosa sola con l'uomo. Non possiamo sposare la teoria Gaia come cristiani, cioè la teoria della terra come un essere vivente che l'uomo danneggerebbe come parassita. Dobbiamo però sposare la teoria Genesi, o se volete la teoria biblica, cioè il fatto che l'uomo è la punta avanzata, è l'immagine e somiglianza di Dio piantata nel mondo, ma non è sopra o accanto alla natura, è dentro la natura, in una serie di relazioni che lo rendono responsabile nei confronti della natura. E le scelte sbagliate dell'uomo, sembra dirci San Paolo, ricadono sulla creazione stessa. Forse un tempo questo veniva interpretato in termini mistici, cioè l'uomo fa delle scelte, è il creato, quasi per osmosi spirituale, soffre. Oggi deve essere interpretato anche in termini etici e molto concreti, cioè la sofferenza del creato dipende anche dalle scelte sbagliate dell'uomo, per quanto attiene almeno alla atmosfera, alla parte diciamo vitale nella quale abita l'uomo, c'è evidentemente un'interazione. Noi però abbiamo le possibilità, per questo dobbiamo sempre ragionare in termini positivi, le possibilità di cambiare questo trend negativo. E le possibilità per noi cristiani non sono basate unicamente su un imperativo etico, ma sono basate su un compito che il Signore ci ha affidato, quello di essere custodi del giardino, custodi, non dominatori scriteriati, custodi del giardino, rispettare questo giardino, utilizzarlo certamente per il nostro bene, tenendo conto che non possiamo danneggiarlo, perché si ritorcerebbe questo danno nei nostri confronti. Adesso, se c'è qualcuno ancora sveglio, può svegliare il vicino e facciamo un po' di dialogo.
Sandro.